Allora, eravamo arrivati al punto, stiamo facendo le parti della messa, eravamo arrivati, abbiamo visto il credo, adesso c'è rimasta la preghiera universale e l'offertorio, poi ci sarà la preghiera eucaristica, la comunione, poi abbiamo finito. L'importante è che questa roba poi uno, come dire, la possa utilizzare per andare a messa in maniera decente, insomma, non è che. Allora, la preghiera universale è quella che comunemente oggi chiamiamo preghiera dei fedeli, che è in realtà una versione ridotta della grande preghiera universale della liturgia del Venerdì Santo, che viene pronunciata dal sacerdote o dal diacono e non dai fedeli. I fedeli assistono, quindi oggi la chiamiamo preghiera dei fedeli perché prevede intenzioni che possono essere formulate anche dai fedeli. In realtà, nella sua origine, il modello della preghiera del Venerdì Santo è la cosiddetta preghiera universale, in cui ci sono intenzioni per tutta la Chiesa, per tutte le persone, credenti e non credenti, che si trovano nelle diverse situazioni. Quindi, se andate a cercare preghiera universale del Venerdì Santo, anche solo con internet, la trovate sui siti ufficiali di liturgia, vi fate un'idea di come funziona. Il sacerdote celebrante a invitare i fedeli alla preghiera universale e concluderla con un'orazione, mentre un diacono, un lettore o un'altra persona enunzierà le intenzioni con chiarezza e sobrietà. Quindi anche la formulazione delle intenzioni, dice qui, è piuttosto rischioso affidarsi all'improvvisazione. Facilmente allora le intenzioni divengono monotone, lunghe, incontrollate, quasi piccoli affaticati discorsi, oppure orazioni sconnesse, confidenze fuori luogo. L'orazione dei fedeli, ripristinata dal Concilio Vaticano II, appare molto spesso nelle assemblee eucaristiche. L'abbiamo trovata già in San Giustino, e qui siamo all'inizio del secondo secolo. Insieme ci leviamo e innalziamo preghiere, eccetera. Un antico austero modello di tali preghiere è ancora in uso nella liturgia occidentale, quella ambrosiana, che a differenza di quella romana ha conservato da sempre, almeno in Quaresima, la preghiera universale. Preghiamo il Signore con tutto il cuore, con tutta la mente, per ottenere il dono della sua divina pace e della sua clemenza. Per così ci sono le intenzioni per la Chiesa Santa Cattolica che vive qui in tutto il mondo, per il Papa, per il Vescovo, per i sacerdoti, i ministri della Chiesa, per la pace tra le Chiese, la vocazione alla fede, cioè sono intenzioni, diciamo, ovvie, per questa città, per la civile convivenza, per le vergini consacrate. Poi si possono aggiungere altre intenzioni, i naviganti, coloro che sono in viaggio, per la clemenza del tempo, la fecondità della terra. Una volta si facevano, i contadini facevano queste preghiere, per coloro che sono afflitti dai mali del corpo e dello spirito, normalmente si aggiunge anche un'intenzione per i defunti. Ecco, per essere decorose questa va preparata bene, altrimenti si rischia come le intenzioni dei foglietti, insomma, che sono un po' delle rifritture, sono un po'. Io adesso, a dire la verità, ma questa è una scelta mia privata, se vogliamo, per chi viene a messa da me la domenica, l'ho sostituita con la preghiera a San Michele Arcangelo, perché la cosa di cui abbiamo più bisogno in questo momento è proprio di una protezione nei confronti del demonio. Insomma, non è che. E poi, eventualmente, cito io qualche intenzione, ma l'ho ridotta all'essenziale proprio per evitare quelle sbrotolature, quegli appesantimenti che però a seconda delle situazioni, delle circostanze in cui ci si trova, si può trovare il modo di farla in maniera decorosa. Sì, è chiaro che nelle comunità dove tutti uno salta su, dice la sua, poi ce n'è un altro, è molto facile se non si è preparato un po' bene la cosa, farla degenerare in un accavallamento di cose. Vabbè, insomma, per dei ragazzi può anche essere, ma in genere va curata e va preparata, se no è meglio sostituirla con una preghiera codificata, ben strutturata, con le intenzioni che abbiamo detto. Ultimo numero che aggiungo per oggi riguarda le denominazioni di alcuni arredi sacri, perché una volta si insegnavano queste cose, adesso uno va lì e dice: cos'è quello stracino sull'altare? Cos'è quella... Cioè, voglio dire, esiste un minimo di nomenclatura ufficiale che bisogna conoscere, insomma, no? Penso che più o meno noi che abbiamo una certa età la conosciamo, però possiamo anche insegnarla in casa o insegnarla. Ecco, questo riguarda l'offertorio, la presentazione dei doni. Abbiamo già detto qualcosa nei numeri precedenti sulle denominazioni dei paramenti. Adesso ci sono due o tre cose da dire sulle denominazioni dei cosiddetti lini, cioè delle tovagliette, delle cose in stoffa che si utilizzano sull'altare, che è bene saperle, insomma. La presentazione del pane e del vino apre il rito dell'Eucaristia. Essi sono portati all'altare o mensa del Signore, che è il centro di tutta la liturgia eucaristica. Perciò si prepara l'altare ponendovi sopra il corporale. Ecco, il corporale è questa specie di tovagliolo rettangolare, in genere è anche più grande di questo che è rappresentato qui. Spesso è anche inamidato, in maniera tale che ci si poggia sopra il calice, qui ci si poggia sopra tutto quello che va consacrato, in maniera che è anche una delimitazione di confine, cioè a volte uno può avere una scatola di ostie che sta qua fuori e non c'è l'intenzione di consacrarla, non viene consacrata. Quello che si vuole consacrare normalmente lo si mette sul corporale, che delimita anche proprio un'area geometrica, se vogliamo, no? In maniera che non ci siano equivoci alla fine. Corporale perché sopra ci sta il corpo di sangue di Cristo, ovviamente. Una piccola tovaglia. Poi c'è un purificatoio che è questo, che è una specie di tovagliolino lungo e stretto, ripiegato, che serve per asciugare il calice dopo che si è fatta la comunione e si è purificato, lo si è pulito con acqua in modo da rimuovere le ultime gocce di vino e quindi rompere le specie, poi il sacerdote beve quest'acqua e asciuga con il purificatoio che serve appunto a purificare, a asciugare il calice una volta che è stato purificato. Poi c'è il calice, il messale, e questo qui è ovvio. Qui c'è anche un altro tovagliolo un pochino più grande, che è il cosiddetto Manutergi, che serve per asciugarsi le mani dopo aver fatto il famoso lavabo di cui si diceva prima, cioè dopo aver offerto i doni del pane e del vino, il sacerdote si lava simbolicamente le mani in segno di purezza prima di accostarsi a consacrare. Sopra il calice si pone la cosiddetta palla, che è un quadratino di tessuto spesso inamidato, un po' rigido, che serve a coprire il calice in maniera da evitare che vadano insetti o mosche nel vino consacrato. Quindi è una cosa di protezione. Molti non lo usano più, ma si è visto che dopo un periodo in cui era di moda smetterlo, sono ritornati quasi tutti a usarlo proprio per questa funzione pratica che aveva di proteggere il sangue consacrato da eventuali elementi intrusi. La presentazione dei doni prende tutto il suo risalto quando il pane e il vino vi siano recati dai fedeli. La processione offertoriale, dove è possibile farla dignitosamente, anche lì rispettando l'ordine degli oggetti che vanno portati. Prima si porta il pane o una pisside con il pane. Poi si portano le ampolle col vino, infine si porta il calice e eventuali altre offerte. Anche lì bisogna starci un po' attenti, in certi posti si portano le cose a casaccio, no? C'è un significato anche nell'ordine delle cose che si portano. Il pane e il vino dicono la partecipazione di tutti i fedeli all'offerta, significano la donazione di se stessi, così che avvenga lo scambio mirabile. Da parte nostra sono donati il pane e il vino in cui esprimiamo la nostra umanità. Da parte di Dio riceviamo i doni della sua divinità. Anche le poche gocce di acqua che si aggiungono al calice del vino prima di offrirlo, indicano, l'acqua indica l'umanità di Cristo che si unisce al vino, che è la divinità. Quindi tutti questi gesti hanno un significato simbolico. Nel Vetus Ordo ce n'erano molti di più, anche troppi, cioè lo stesso San Pio V dovette sfoltire il rito da eccessi di gesti che si erano accumulati, allegorie e simboli. Alcune cose rimangono essenziali, belle e significative, e vanno fatte con cura. Due belle preghiere vengono recitate dal sacerdote al quale sono stati consegnati i doni. E sono le preghiere dell'offertorio. Quelle che abbiamo adesso nel Novus Ordo sono in realtà prese dalla Didache, cioè da un testo dell'inizio del secondo secolo, del 120, quindi non sono un'invenzione moderna. Benedetto sei tu, Signore, eccetera, eccetera. La base di quelle preghiere lì si trova nei testi che descrivono le celebrazioni liturgiche del 120 d.C., quindi è stato anche giusto riprenderle. Esse dicono il ringraziamento per i frutti della creazione che il pane e il vino rappresentano. Ma il rito offertoriale ha anche un altro significato, già ritrovato fin dalla prima liturgia della messa in cui ci siamo imbattuti, quella di cui parla San Giustino, là dove afferma che i facoltosi e volenterosi spontaneamente danno ciò che vogliono e il raccolto è consegnato al capo, il quale ne sovviene agli orfani, le vedove, eccetera. Questo è l'aspetto caritativo di aiuto che fin dalla comunità dei primi secoli era previsto, poi successivamente, man mano che la comunità si estendeva, furono creati i diaconi proprio per sopperire alla distribuzione dei beni ai più bisognosi. Infatti, con il pane, il vino, l'acqua e altri doni che servono alla celebrazione dell'Eucarestia, possono esserci altri doni o offerte in denaro per i poveri o per la Chiesa, portati dai fedeli e raccolti in Chiesa, depositati in luogo adatto, fuori dalla mensa eucaristica. Non si deve mescolare sull'altare il pane e il vino che diventeranno il corpo e il sangue di Cristo da altri oggetti, frutta, pane o altre cose. Quelli sono doni di un livello che rimane materiale e quindi vanno posti o su un tavolino accanto o in un posto che non sia l'altare, come spesso invece purtroppo si fa. Quello che importa è capire il senso di questo gesto. L'Eucaristia crea e manifesta la fraternità cristiana, che ne è il frutto, non il sostituto né l'origine. In essa il discepolo del Signore impara ad amare non con propositi astratti e vaghi, ma attraverso segni concreti di carità.